Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Un cordiale benvenuto da Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Buona domenica, ben ritrovati a questa nuova puntata di Chiese in diretta.
Si celebra il prossimo mercoledì 27 gennaio il giorno della memoria dedicato alle vittime della Shoah, una ricorrenza istituita nel 2005 che ricorda le centinaia di migliaia di persone innocenti, ebrei e non solo, che furono sterminati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.
A Chiese in diretta oggi apriamo con un'intervista alla scrittrice Lia Tagliacozzo, figlia di due sopravvissuti alla Shoah, che ha pubblicato il libro La generazione del deserto.
Si prosegue questa mattina con un tema ecumenico, mentre siamo in chiusura della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Le chiese sono ancora separate alla mensa eucaristica, ma esistono molte esperienze a livello di base di reciproca ospitalità.
E per terminare, donne e ministeri. Papa Francesco ha stabilito di recente che anche le donne laiche siano riconosciute ufficialmente nel ministero di lettrici e accolite. Ne parliamo con il teologo Andrea Grillo.
Ebrea, figlia di due sopravvissuti alla Shoah, Lia Tagliacozzo ha ricostruito la storia della sua famiglia riempiendo i buchi della memoria, indagando tra le omissioni e le rimozioni.
Da queste riflessioni è nato La generazione del deserto, un libro pubblicato da Manni Editore che parla anche del dolore e degli interrogativi che accompagnano le generazioni nate dopo la persecuzione. Il servizio è di Gael Kurtens.
La memoria ha bisogno del gerundio, rammemorando. La memoria è solo se è continuamente compientesi e mai atto compiuto. Richiede sforzo di cuore, ricordare, e di testa, rammentare. Serve una memoria che ha sempre più necessità di rivolgersi ai piccoli ricordi, alle storie apparentemente ordinarie e non ai grandi proclami.
Questa citazione è tratta dall'ultimo libro di Lia Tagliacozzo, ebrea romana, saggista, collaboratrice della rubrica di cultura ebraica di Rai 2, Sorgente di Vita, e autrice di libri per bambini. Lia Tagliacozzo è nata negli anni 60 e appartiene a quella che lei stessa chiama la generazione del deserto, che è anche il titolo del suo libro uscito recentemente con Manni Editore. Si tratta di un racconto tra il biografico e l'autobiografico, a tratti anche molto intimo, che ci porta dentro la storia della sua famiglia, prima, durante e dopo le persecuzioni degli ebrei. In particolare, Lia Tagliacozzo ci racconta dei giusti e degli infami che i suoi parenti hanno incontrato. Di chi, al rischio della propria vita, ha aiutato la sua famiglia materna e di chi, invece, ha fatto da delatore, ingannando il nonno paterno, poi deportato ad Auschwitz. Un racconto costellato di silenzi e di non detti, di dolore e sofferenza, ma anche di ricostruzione e di speranza. La generazione del deserto, Lia Tagliacozzo, perché questo titolo?
Generazione del deserto è la mia, quella di coloro che sono nati da genitori bambini durante la guerra e che sono nati dopo, quindi sono nati, se si è presente il racconto biblico, dopo il passaggio del Mar Rosso. Ma dopo il passaggio del Mar Rosso non c'è ancora la libertà. Per arrivare alla terra promessa sono necessari 40 anni di peregrinazioni, che sono 40 anni complicati di interrogazioni, di costruzioni. L'esegesi ebraica è estremamente ricca in questo senso. È necessario darsi una legge, ed è quello che avviene con i 10 comandamenti, è necessario istituire dei tribunali, è necessario farsi parola. Noi siamo nati liberi quando tutto era finito, ma non era finito niente. In realtà nelle nostre famiglie il ricordo, che fosse raccontato o taciuto, era ancora vivo, le ferite erano ancora vive.
In un momento storico in cui per motivi anagrafici stanno scomparendo i sopravvissuti alla Shoah, Lei ci offre un'altra prospettiva, quella della testimone diretta di testimoni diretti.
La mia generazione è una generazione di gente nata per caso. Siamo sopravvissuti a un progetto di sterminio nella misura in cui sono sopravvissuti i nostri genitori. Loro sono sfuggiti a un progetto sistematico di sterminio industrializzato e con la fine della guerra sono sopravvissuti per caso, come tutti gli ebrei che sono vivi. E quindi noi siamo nati con un gravame addosso, che era quello di meritarci questa sopravvivenza e di essere degni della sopravvivenza a cui la nostra famiglia avevano avuto accesso, non per merito, ma per caso.
La famiglia di sua madre, Lia Tagliacozzo, di origine fiorentina, si è salvata. Grazie all'aiuto di alcuni giusti era riuscita a fuggire in Svizzera. Invece diversi membri della sua famiglia paterna, di origine romana, sono stati assassinati ad Auschwitz.
La mia famiglia in qualche modo finisce per condensare molti dei destini degli ebrei italiani durante i mesi dell'occupazione nazista. Cioè chi si è salvato grazie all'aiuto di qualcuno, cioè chi si è salvato in convento, cioè chi si è salvato grazie all'aiuto delle comunità evangeliche, cioè chi è stato deportato e non è tornato perché catturato dai nazisti, c'è chi è stato preso per una spiata di un delatore, di un infame per l'appunto. E io ho cercato di dar conto di tutti i destini, proprio perché mi sembra che lo sforzo questo debba essere, cioè se vogliamo raccontare qualcosa al nostro presente, dobbiamo raccontare di che cosa è stato capace l'uomo. Allora, nella storia della mia famiglia, le sfumature dei comportamenti umani sono rappresentate veramente in tanti, tanti modi diversi, dalla storia dell'infame, che è l'amico che ha dato un appuntamento al mio nonno paterno nel negozio di Roma e invece lo ha denunciato spogliando il negozio, e di cui nella mia famiglia di questo infame si è sempre taciuta l'identità, cioè mia nonna non ha mai detto l'identità di questa persona, non l'ha detta ai suoi figli, a mio padre, a mio zio, l'ha taciuta per tutta la vita. E l'identità di questa persona viene fuori soltanto recentissimamente, mentre io stavo scrivendo il libro, nella confusione delle carte di casa è venuto fuori una denuncia fatta verosimilmente all'alto comando militare di Roma appena liberata, in cui mia nonna racconta e denuncia questa persona facendone nome, cognome, indirizzo.
Lei cosa ha provato quando ha fatto questa scoperta? L'identità dell'infame era uno dei grandi tabù della sua famiglia.
Una grande delusione, perché io speravo che una volta scoperto questo nome si sarebbe risolto tutto, tutto il dolore accumulato, il risentimento, la rabbia, la frustrazione, l'impotenza, la ferita si sanasse. E invece era solo un infame che nella mia storia, nella mia vicenda, paga pegno per tutti gli infami che ci sono stati in questo paese. Nonostante abbia deciso di scriverne solo le iniziali, io queste iniziali non le ricordo. Se lei adesso mi chiedesse quali sono le iniziali di questo infame, io non gliele so dire.
E io non gliele dirò, anzi, invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ad andarsele a leggere. Lia Tagliacozzo, se c'è un elemento che ricorre spesso nel suo libro è quello dei silenzi. C'erano degli argomenti di cui nella sua famiglia non si parlava. Per esempio, lei solo adolescente scopre l'esistenza di una zia.
Nella mia famiglia non si parlava di Shoah. Shoah era una parola, peraltro, che ancora non esisteva quando io ero bambina, nel senso che è una parola entrata nell'uso corrente una ventina di anni fa. Prima si diceva Olocausto e prima non si diceva. Ma nella mia famiglia, quando ero bambina, a proposito dei parenti che erano stati deportati, si diceva erano stati portati via. E ho scoperto che non è una cosa solo della mia famiglia, probabilmente perché è vero, si faceva fatica a dirlo, si faceva fatica a comprenderlo. C'è un grande silenzio forse che conta e pesa più di tutti gli altri, che è quello che io ho scoperto solo adolescente, e cioè che mio padre avesse una sorellina di cui io ignoravo l'esistenza e che ho scoperto origliando una conversazione che non era destinata a me. E non solo, ma questo silenzio è stato talmente potente che io non l'ho detto a mia sorella e mia sorella non l'ha detto a mio fratello, quindi ciascuno di noi l'ha scoperto autonomamente in momenti diversi della propria esistenza. Ma quello a cui io tengo molto è dire che questa sorta di congiura del silenzio era una congiura a protezione reciproca, era una congiura che serviva a sopravvivere, tenere lontano il dolore, per cui i miei non raccontavano, ma noi non facevamo domande.
La La sua famiglia materna si salva scappando in Svizzera con documenti falsi. A Firenze, dopo l'8 settembre del 1943, il rabbino Nathan Cassuto fece chiudere la comunità ebraica e, in collaborazione con la comunità valdese del pastore Tullio Vinay, cominciano le attività a favore dei perseguitati che venivano fatti scappare in Svizzera. Lia Tagliacozzo, come racconta nel suo libro, l'esilio in Svizzera era tutt'altro che una passeggiata. Intanto le tre figlie erano state separate all'arrivo dal resto della famiglia. Sua mamma, che all'epoca aveva 5 anni e mezzo, fu collocata presso una famiglia contadina. Suo nonno, ingegnere, fu messo in un campo di lavoro. Sua nonna, molto malata, in un ospedale di Losanna. Finita la guerra, al rientro in patria ad accoglierli ci sono gli stessi giusti che avevano loro salvato la vita. Lia Tagliacozzo, un elemento ricorrente nel suo racconto è quello della rabbia. Ascoltiamo questo passaggio.
A volte oggi, lungo il cammino che conduce la mia generazione fuori dal deserto, riesco perfino a lasciarmi andare alla rabbia che provo verso i miei genitori e verso i loro non ricordi. I loro vuoti di memoria sono buchi nella mia identità. A volte, lungo quel cammino, ho il sospetto che le mie rabbie siano in realtà le loro, la cui infanzia è stata prigioniera in Egitto.
Cosa fare con questa rabbia?
Quello che si può fare oggi è prendere questa rabbia e usarla per leggere il presente, per saper decodificare dove esistono segnali di allarme, di razzismo, di antisemitismo, di discriminazione, di violenza verbale. Io credo che il mio libro sia un libro pieno di molte domande, perché siccome è un puzzle di silenzi, io ho riempito questi silenzi con le domande. Questo un po' è un derivato, io credo, abbastanza ebraico, questa passione per la domanda, perché la domanda ti spinge avanti e non ti contenti mai della risposta che hai, non arrivi mai a un punto pacificato. Non credo che sia un libro pacificato, perché non è tempo di stare sereni e tranquilli, è un tempo in cui bisogna stare estremamente allerta.
Lei, Lia Tagliacozzo, nel suo libro è soprattutto figlia, ma verso la fine emerge forte anche la sua identità di madre. Madre che ha una responsabilità nel tramandare la storia della propria famiglia ai figli.
È vero che questo libro è stato in qualche modo scritto anche per loro, perché penso che per essere liberi è necessario conoscere la propria storia e noi non possiamo che fare altro che prenderci questa responsabilità sulle spalle e traghettarla con noi nel deserto, nella speranza che si veda almeno la terra promessa, che la prossima generazione riesca ad essere una generazione effettivamente libera dagli incubi, ma presente a se stessa e presente al proprio presente.
È stato pubblicato di recente dall'editrice Claudiana di Torino il volume Ospitalità Eucaristica in cammino verso l'unità dei cristiani. Fa il punto, questo libro, sulla pratica dell'intercomunione, vale a dire l'ospitalità alla mensa del Signore fra cristiani appartenenti a confessioni diverse. Ne parliamo con la curatrice Margherita Ricciuti.
Non c'è ancora unità fra i cristiani di diverse confessioni nella celebrazione dell'Eucarestia o Santa Cena, eppure esistono molte iniziative locali di carattere ecumenico che spingono per attuare forme di ospitalità eucaristica, una pratica per la quale ogni chiesa considera benvenuto qualunque cristiano o cristiana di un'altra confessione che desideri prendere parte alla Cena del Signore. Una recente pubblicazione dell'editrice Claudiana di Torino, curata da Margherita Ricciuti e Pietro Orciuoli, fa il punto su alcune esperienze di condivisione della Cena del Signore fra cristiani appartenenti a diverse chiese. Il fulcro di questo volume è il documento La Cena del Signore, a firma del teologo valdese Paolo Ricca e del teologo cattolico Giovanni Cereti. Ne parliamo con la curatrice Margherita Ricciuti, psicoterapeuta valdese, membro del gruppo Spezzare il Pane, che a Torino da alcuni anni opera con l'intento di condividere ecumenicamente la cena del Signore. Signora Ricciuti, come nasce questo libro?
Il libro a cui lei si riferisce si colloca all'interno di una newsletter Ospitalità Eucaristica che io insieme all'amico Pietro Cioli, che è del gruppo ecumenico di Avellino Salerno ed è un terziario francescano, mentre io sono personalmente una valdese, ci siamo conosciuti nel 2018 al SAE, che sarebbe il segretariato attività ecumeniche, e ci pareva davvero che fosse opportuno muoversi verso l'intercomunione e perciò abbiamo deciso di aprire uno spazio nel quale chiunque può riferire le proprie esperienze, anche le difficoltà oppure i passi avanti riscontrati o soltanto i propri progetti e le proprie speranze, e di inviarla mensilmente agli interessati e ad altre persone che ci sono state segnalate dai nostri amici. Poi l'anno successivo abbiamo chiesto a Paolo Ricca e a Giovanni Cereti, che sono anche i coordinatori del gruppo teologico del segretariato attività ecumeniche, di scrivere qualcosa insieme sull'intercomunione, ed è nato così il documento La Cena del Signore, che ha suscitato molto interesse, tanto che molte persone anche di chiese diverse hanno voluto sottoscriverlo. E l'idea di un libro è nata proprio per dar modo a tante persone di rappresentare il proprio pensiero in un modo compiuto. E poi abbiamo anche pensato di fare un riferimento alle differenti norme vigenti che vincolano i fedeli delle diverse chiese a partecipare o meno all'intercomunione. Quindi il libro è nato in questo modo, insomma. Sì.
Ecco, andiamo quindi al cuore di questo tema dell'intercomunione. Le chiese cristiane sono ancora separate e ci si potrebbe chiedere, con una dose di provocazione, perché si debba continuare a ricercare questa unità. Che cosa spinge molti cristiani a non arrendersi?
Ho lavorato a lungo nelle organizzazioni, ma non ho mai visto nessuna organizzazione fare qualcosa per limitare il proprio potere oppure per rinunciarvi. Io non mi aspetto affatto che siano le istituzioni a dare un ok per l'intercomunione, perché significa mettere l'accento sul fatto che essere cristiani è molto più importante che non appartenere a quella o quell'altra chiesa. Per cui credo che questo sia proprio un compito, quello di dare una spinta verso l'intercomunione dell'ecumenismo di base, che ha le mani libere da qualunque vincolo di tipo istituzionale, e in modo che sia possibile vedere chi ci sta a questa nostra proposta e vedere insieme a queste persone se a un certo punto sia più importante obbedire alla propria chiesa di riferimento oppure al Vangelo.
E da questo punto di vista lei fa proprio parte di un gruppo ecumenico di base, Spezzare il Pane, che è attivo nell'area di Torino e che per l'appunto è un gruppo non istituzionale. Voi in che modo concretamente riuscite a superare gli ostacoli che separano i cristiani alla mensa eucaristica?
Quello che lei ha detto è la dimostrazione che le cose è molto più facile farle che non teorizzarle. Nel nostro gruppo ci sono membri di 5 chiese cristiane diverse, chiese che ci accolgono a rotazione l'uno dall'altro, a parte questo periodo di pandemia. Naturalmente le chiese cattoliche sono più numerose per una questione di numeri, i cattolici sono sicuramente molti molti di più, però vi sono anche 2 parrocchie che hanno perciò un ruolo istituzionale preciso, 2 parrocchie cattoliche. Il che è la dimostrazione che volere le cose in fondo è anche poterle, dipende dalla determinazione con cui le cose vengono fatte. Da un punto di vista poi più concreto, noi pensiamo che la cena non appartenga a nessuna chiesa in particolare, che sia davvero la cena del Signore e non la cena di questa o di quella chiesa. Per cui mettiamo in secondo piano le nostre interpretazioni personali della cena e viviamo insieme, adeguandoci alla liturgia della chiesa ospitante, questo momento nel quale secondo noi c'è proprio il Signore presente. I criteri ai quali ci atteniamo sono quelli indicati da Paolo Ricca, sono 5 criteri, cioè che vi sia un invito, che le persone che partecipano siano battezzate, che vi sia una partecipazione anche all'interno della propria comunità, proprio perché non è che abbiamo l'intenzione di costituire e di rappresentare un altro gruppo ecclesiale, e che soprattutto si creda nelle parole pronunciate da Gesù nell'ultima cena: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Che comunque non ci siano dei condizionamenti rispetto alle diverse interpretazioni.
Papa Francesco ha stabilito che anche le donne laiche siano riconosciute ufficialmente nel ministero di lettrici e di accolite.
Il teologo Andrea Grillo, intervistato da Don Italo Molinaro, spiega valore e prospettive di una scelta che porta a compimento una dinamica già iniziata dal Concilio e da Paolo VI.
Papa Giovanni XXIII, ben 60 anni fa, vide nel nuovo protagonismo delle donne nella società uno dei grandi segni dei nostri tempi, e questo oggi è un'importante conseguenza in più per la Chiesa Cattolica. In pratica, la scorsa settimana Papa Francesco ha deciso di dare un riconoscimento chiaro e ufficiale al fatto che le donne collaborino corresponsabilmente al culto cristiano come lettrici, servendo all'altare, distribuendo la comunione o portandola agli ammalati. E questo non come eccezione o a titolo provvisorio o personale, ma veramente a titolo ecclesiale. La scelta di Papa Francesco dà riconoscimento a cammini ecclesiali già avanzati, ad esempio per le donne attive nella Chiesa in Amazzonia, ma nello stesso tempo dà la sveglia alle chiese più antiche, come quelle europee, ancora segnate a volte da un esagerato centralismo clericale, per non dire da un pregiudizio antifemminile. Se però Bergoglio valorizza le donne, nello stesso tempo valorizza tutti i laici, sia donne che uomini, perché valorizza la capacità dei laici, appunto, di vivere il battesimo attraverso un loro servizio specifico, che nel linguaggio ecclesiale si chiama appunto ministero. Per i laici è un ministero laicale, per i preti è il ministero ordinato. Ma dietro a questo passo odierno c'è una lunga storia, come spiega Andrea Grillo.
Una riflessione profonda sul ministero, che già era cominciata con Paolo VI, che aveva modificato il modo di pensare il percorso che conduce alla pienezza del ministero, identificando nei ministeri elettorato e l'accolitato una zona aperta al laicato, solo maschile, ora diventa apertura al laicato maschile e femminile. E questo appunto è in continuità col disegno di ripensamento della ministerialità voluto dal Concilio. La dottrina del ministero non cambia, ma ne cambia un esercizio che integra un genere femminile dentro l'esercizio di una funzione che è considerata storicamente una funzione maschile. Anche perché, e questo va ricordato, il passo che oggi facciamo è reso possibile da un atto di Paolo VI che ha diviso quello che era unito. Prima c'era un'unità di percorso, di curriculum, diciamo, che cominciava dal lettorato, dallo stererato, dall'esorcistato e arrivava fino al sacerdozio, e erano i 7 gradi con cui si faceva carriera nella Chiesa, diventando chierici già dalla tonsura. Paolo VI dice che si diventa chierici soltanto quando si diventa diaconi, e quindi tutti i gradi precedenti sono accessibili anche ai laici. Ora dentro i laici entrano anche le donne, e questo è un ripensamento della ministerialità ecclesiale che va a toccare le simboliche classiche, che però hanno fatto il loro tempo. E non è, dice il documento, non è di sostanza del ministero dell'elettorato e dell'accolitato l'essere maschi. E questo appunto è, come dire, una constatazione che apre un mondo nuovo.
Che cosa significa allora nell'attualità della Chiesa questa più ampia ministerialità dei laici?
È il segno di una corresponsabilità che non significa soltanto avere più potere, avere più autorità, ma vedersi riconosciuta l'autorità. Nel caso specifico, pensate a quanti dibattiti abbiamo fatto negli ultimi decenni sulla opportunità o non opportunità che donne proclamassero la parola e soprattutto che donne, non bambine, ma donne, fossero intorno all'altare al servizio di chi presiede. Bene, ora questo viene superato e non soltanto, si riconosce l'autorevolezza di donne che proclamano la parola, di donne che fanno il servizio dell'altare. E questo è, per certi versi, un grande, profondo rinnovamento simbolico della Chiesa. Il fatto di vedere donne al lambone, donne all'altare in modo istituzionale, permette di riconoscere anche alle donne un'autorevolezza in quello che fanno e una presenza ecclesiale capace di rappresentanza. Questo a me sembra, simbolicamente, ritualmente, ma culturalmente, un grande atto di riconoscimento che appunto permette alla Chiesa di pensare a se stessa in modo rinnovato.
Un'ultima domanda, Andrea Grillo, il documento di Papa Francesco ributta la palla però anche nel campo dei vescovi e da questo punto di vista la Lega delle Donne Cattoliche Svizzere per esempio ha detto: cari vescovi, adesso tocca a voi, come dice Papa Francesco, discutere questo tema e vedere come attuarlo. Ecco, che cosa ci si attende dai vescovi? Cosa devono decidere i vescovi, diciamo, di una certa conferenza episcopale?
È ovvio che ci sarà una mediazione episcopale necessaria, resa possibile da quello che Papa Francesco ha fatto, che faranno la congregazione del culto che provvederà a modificare lo strumento con cui il vescovo lavorerà, cioè il pontificale romano è fatto per lavorare solo con maschi, ora dovendo lavorare anche con femmine dovrà avere formule diverse, cioè lo strumento con cui il vescovo farà le cose verrà da Roma, ma dai vescovi deve nascere, diciamo così, intanto l'immaginazione necessaria a pensare un lettorato e un accolitato non semplicemente alla vecchia maniera come il grado di partenza per diventare preti, ma come l'esercizio di una funzione ministeriale interna alla Chiesa che deve attraversare l'intero campo dell'esperienza, cioè l'esperienza che diventerà clericale, l'esperienza laicale maschile e l'esperienza laicale femminile. Questo ha bisogno di grande immaginazione dei vescovi. Sicuramente in Amazzonia hanno la realtà che anticipa l'immaginazione. In Europa dobbiamo immaginare una realtà diversa perché, come dire, viviamo troppo di rendita rispetto a modelli consolidati che non funzionano più e che hanno bisogno appunto di vescovi creativi.
Cosa ne pensa, professor Grillo, di ampliare anche il numero dei ministeri, come era in antico? Abbiamo nel Nuovo Testamento una ministerialità legata a molti ruoli, profeta, possiamo parlare del docente, del professore, del catechista, dell'animatore giovanile.
Come sempre succede, le strutture che oggi esistono, per esempio il lettorato e l'accolitato, che nascono in una certa luce prevalentemente liturgica, non si può escludere che possano caricarsi di nuove funzioni, cioè che il lettore non è soltanto colui che proclama la parola da lambone, ma colui che è esperto nel mediarla, colui che la può insegnare autorevolmente. Voglio dire, non escluderei che il lettorato diventasse il luogo di riconoscimento di più ministeri, non semplicemente di un ministero liturgico, di un ministero accademico, di un ministero catechetico, di un ministero giornalistico. Ecco, questo fa parte della creatività che storicamente la Chiesa ha sempre esercitato, quindi riscoprire antichi ministeri che si sono addormentati e che si risvegliano in una società nuova.
Siamo giunti in chiusura di questa puntata di Chiesa in diretta. Grazie per essere stati con noi e un ringraziamento anche al tecnico Gianni Zocchi.
Da Paolo Tognina e Luisa Nitti, buona domenica.